Il nostro amore quotidiano, fiducia, pazienza e perdono. Vogliamo subito ringraziare Don Dino, che è la prima volta che viene ricevuto. È stato 10 anni direttore della CAPI. Ha insegnato 40 anni.
Sì, 40 anni.
40 anni, cioè. Poi ha fondato la Casa Shalom, dove ci sono proprio casi disperati, no? Tossicodipendenze,
malati di AIDS.
Malati di AIDS, ecco. E ti ringrazio, hai accettato volentieri di venire tra noi, a parlarci un po' della pazienza. Volevo mettere anche il tradimento, però magari ne parlerai tu, no?
Grazie. Se non vi disturba, sto in piedi, non per sembrare più alto di quello che già sono qui, ma perché tra le tante nevrosi che ho, anche quella di non riuscire a parlare stando seduto. Quindi abbiate pazienza. Il titolo che ha presentato il padre è ambizioso, come ben potete immaginare. Probabilmente richiederebbe non una serata, ma un corso intero. Però cercheremo di essere il più possibile sintetici, concreti, in maniera da non farvi addormentare prima del tempo. Apro questa mia chiacchierata, la chiamo così più che non conferenza, la apro con una immagine che prendo a prestito da Papa Francesco. Amare significa cercare il cuore degli altri. E questa immagine che suggerisce Papa Francesco, a me ne suggerisce un'altra. Se i muri di una casa non sono impastati da relazioni profonde, rimangono solo, come dire, una sterile forma di contenimento. La nostra vita quotidiana, se non è fatta di relazioni, è una vita noiosa, a volte anche impietosa, e probabilmente destinata a compiere tradimenti quotidiani. In questi ultimi tempi ho letto un libro piccolino, ma di grande interesse, di un pensatore italiano, Luigi Zoia, il quale parla della morte del prossimo. Il titolo è proprio questo, la morte del prossimo. Dice che oggi uno dei fenomeni che in qualche modo si possono osservare, rilevare nella nostra vita sociale e culturale è l'uccisione delle relazioni. Non siamo più capaci di vivere relazioni profonde. Vi faccio due esempi che in qualche modo danno ragione di questa mia affermazione, che, ripeto, prendo a prestito da questo librettino di Luigi Zoia. Qualche giorno fa incontro un vecchio amico che mi dice: «De, Dino, lo sai che non riesco più a litigare con mio figlio?» Dico: «Ah, meno male». «No, no, non è meno male. Una volta almeno si parlava a tavola, gli facevo delle osservazioni, lui mi rispondeva, si facevano anche dei discorsi. Adesso se gli dico: «De, ma perché avanzi quella roba lì sul piatto?» Non mi risponde, si alza, va nella sua tana, così l'ha chiamata, la sua camera, a smanettare sul computer o su che diavoleria, e mi lascia lì con un becco. Anche in famiglia oggi è difficile stabilire, vivere relazioni, voi a livello verticale, voi a livello orizzontale, perché c'è una sorta di chiusura un po' individualistica che ci mette nella condizione di vivere uno accanto all'altro, ma non di vivere uno dentro l'altro. Quindi quello che si nota è proprio questa mancanza di relazioni da approfondire, no? da coltivare. Il secondo episodio che voglio mettervi lì senza commentarlo troppo, io sono un figlio di una famiglia molto grande, ho 25 tra nipoti, pronipoti e compagnia briscola, siamo in tanti. 5 dei miei pronipoti non sono sposati, ma convivono. A Natale, quindi qualche giorno fa, eravamo in banda a casa, perché poi ci si ritrova una volta ogni tanto tutti insieme, io abito su in Valdossola, e dico, ma ragazzi, ma qui i confetti non se ne mangiano più. Silenzio. E quello che sembrava il più sveglio dice, zio, ma tu sei ancora la moda vecchia. La cosa ha fatto sorridere un po' tutte, me compreso, però mi sono domandato, ma perché oggi questi giovani faticano in fondo a definire? Io non dico che devono sposarsi per forza in chiesa, possono sposarsi anche in municipio, ma con fatica riescono a definire anche giuridicamente un rapporto di coppia. I bambini crescono. Mia sorella, che è la trisnonna di due bambini, ve lo dico in dialetto, poi lo traduco, no? De, gli fai neanche più battezzare i piti, non fanno più nemmeno battezzare i piccoli. Lo dice a me più volte, non perché sia aterosclerotica, ma perché vorrebbe che fossi io a prendere l'iniziativa di buttargli addosso un secchiellone d'acqua o roba del genere. Ho detto, senti, parlagliene tu. Però non era questo il problema. Quello che volevo mettere davanti a voi è la domanda, ma come mai la generazione più giovane fatica a definire il proprio rapporto di coppia? Non ci sarà che si ha paura di relazioni profonde, durature, che in qualche modo segnino il tempo, il quotidiano della vita di ciascuno? Punto interrogativo. Lascio a voi la risposta, perché poi immagino che le risposte possono essere moltissime. Comunque io penso che sia fondamentale comprendere come l'amore sia un mistero di visitazione dell'altro, una voglia, un desiderio, il gusto di entrare nella vita dell'altro e di lasciarlo entrare. Cosa vuol dire amore nella vita quotidiana? Quando diciamo ti voglio bene, cosa diciamo? Voglio il tuo bene. No? Quindi c'è una reciprocità, c'è qualche cosa che in qualche modo ci coinvolge, entrambi. Ecco, rivisitare la propria vita attraverso questo interesse, questo gusto per le persone che abbiamo di fronte e a cui vogliamo bene, a cui vogliamo bene. E io sono convinto che nell'incontro, nella visitazione dell'altro, noi costruiamo una storia che io dico essere sacra. È una storia grande, quella di un uomo, di una donna, di due persone, di un padre e di un figlio, di una madre e di una figlia o di un figlio, che in qualche modo tentano di fare posto l'uno all'altro. Non so se conoscete il Talmud. Il Talmud è un libro ebraico che in qualche modo commenta i testi sacri della Bibbia. E c'è nel Talmud una curiosa storia che vi voglio raccontare, che è la storia di un uomo che nella sua preghiera chiede al Signore una cosa un po' strana, se volete. Signore, vorrei che tu facessi visita alla mia casa. Forse lo vorremmo anche noi. Signore, vorrei che tu facessi visita alla mia casa. E lo dice con una preghiera insistente. Tanto che la risposta è ancora più strana, se volete, sempre riportata dal Talmud, questo libro ebraico. Va bene, dice il Signore, domani verrò a casa tua. Cosa faremmo noi? Metteremo a posto la casa, la puliremmo, tireremmo bene le tendine, metteremo giù la cera nuova sui pavimenti, insomma, faremo di tutto per accogliere un personaggio così importante a cui abbiamo fatto, per la verità, l'invito. L'uomo torna a casa e fa tutte queste cose. Incomincia a pulire, incomincia a illuminare la sua casa, apre completamente le finestre in maniera da dare aria a tutta l'abitazione, e mentre se ne sta lì seduto sul primo scalino di casa in attesa che arrivi il Signore, no? Arriva un pellegrino che ha camminato tutta la notte con i sandali sporchi di fango, anche con i vestiti un po' laceri, e chiede di poter entrare, di potersi fermare un momento. Fermo, dice il tipo, fermo, insomma dammi un po' di aiuto, un po' di pace, un pezzo di pane, un bicchiere d'acqua. C'è il dovere di accogliere il pellegrino, anche nella Bibbia, nell'Antico Testamento. Non posso, dice l'altro, perché sto aspettando che arrivi il Signore. Con quelle scarpe tutte sporche entri e devo di nuovo rimettermi a pulire. Il pellegrino se ne va a bussare a qualche altra porta. A metà mattina si avvicina anche un bambino. I bambini sono curiosi, no? Magari non hanno sui sandali, hanno i piedi scalzi, però vedono dappertutto, e vede questo bambino che sul tavolo lì della sala c'è un bel paniere con dentro delle belle mele. E allora come si fa? Allunga la mano per prenderne una. Fai fermo, dice il padrone di casa. Ma una non me la puoi dare? Non te la posso dare, queste mele sono per quel Dio che oggi mi farà visita. E va bene. Passano anche alcune ore, giunge anche il suo fratello, che viene da lontano, erano anni che non si vedevano, anni. Un fratello che egli ama anche, naturalmente questo fratello vorrebbe fermarsi a casa sua, ma che lo manda via, dicendo torna domani, perché oggi deve venire il Signore a casa mia. E quando si fa sera, leggo quello che dice il Talmud, quando si fa sera, una sera triste, perché la promessa di Dio non si è avverata, si inginocchia di fronte a Dio, piange per la sua delusione. Ma com'è possibile? Me l'avevi promesso che saresti arrivato. E poi? Ma Dio gli risponde, per ben tre volte oggi ho bussato, ho cercato di farti visita e tutte le volte mi hai detto di no. L'avete indovinato il finale, eh? Certamente. Alla domanda dove abita Dio, quel grande personaggio che è Martin Buber, un filosofo ancora una volta ebraico, riporta una risposta data da un maestro. Dio abita dove lo lasciamo entrare. E soprattutto il senso della nostra vita quotidiana sta proprio in questo lasciare entrare gli altri. Punto. Potremmo salutarci e andare a casa. E qui il mistero, il cuore, diciamo così, la forma più vera dell'amore, lasciare entrare gli altri nella nostra casa, nella nostra vita. Ed è per questo che dico, e che mi piace chiamarlo in questo modo, il linguaggio della vita quotidiana è la ricerca del cuore. Dobbiamo ricercare con il cuore gli altri, lasciando posto nel nostro cuore. Cercare cioè la parte più bella, la parte più buona che c'è in ciascuno di noi, per valorizzare, per riconoscere le capacità, i desideri, le risorse, le debolezze, i sogni e le delusioni che gli altri vivono. Provate a pensare a quante persone incontriamo in un giorno. Quante le conosciamo davvero? Quante le lasciamo entrare dentro di noi? Notate che questo è uno straordinario modo di pregare, non di dirle preghiere, ma di pregare. Se alla sera ci fermassimo anche solo 5 minuti davanti a noi stessi, dicendo chi ho incontrato oggi, che cosa mi ha dato e che cosa gli ho dato, dove ho scoperto che Dio è venuto a trovarmi, è entrato in casa mia, noi faremmo una grande preghiera. che vale almeno, dico io, ma non so fare poi i conteggi, almeno quanto un rosario. Perché un conto sono le preghiere e un conto è la preghiera. La preghiera è la capacità di fare silenzio dentro di me e di contemplare Dio nella mia storia personale, in quella quotidiana. È lì che noi maturiamo la nostra fede. Potremmo dire anche 50 rosari al giorno, no? Far diventare lucida la coroncina che abbiamo in tasca magari. Ma se non lasciamo parlare Dio, se non lasciamo spazio a Dio nella nostra vita, nella nostra casa, tanto per richiamarci all'immagine del Talmud, perdiamo del bel tempo. Perdiamo del bel tempo. Va da sé che per riconoscere i bisogni e le aspettative occorre avere gli occhi per vedere, le orecchie per ascoltare. Dobbiamo avere molto tempo a disposizione da regalare agli altri, dove il molto non vuol dire il tanto, vuol dire l'intensità del tempo che io regalo a una persona. E non la fate tutti i giorni l'esperienza, anche voi. Incontrate magari per la strada una persona che vi ferma, vi parlate e quella incomincia bla 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 bla. A un certo punto non vi accorgete ma tirate giù la claire e non l'ascoltate più. E se qualcuno vi domanda ma che cosa ti ha detto? Guarda, tante cose che però non mi ricordo più. Al contrario, a volte incontriamo delle persone che ci dicono poche cose, poche parole, ma sono parole che fanno compagnia anche quando quella persona se n'è andata lontano. Ecco la vita quotidiana. Sono questi i gesti di amore. Capacità di vedere con occhi di stupore, di meraviglia, di novità, le persone che abbiamo di fronte, per ascoltarle in profondità, sapendo che ogni persona che entra nella mia vita è un dono, è un regalo di Dio. Ecco, io credo che il primo bisogno che le persone hanno è quello di essere proprio accettati, ascoltati, rispettati, valorizzati. Non è questo che ci aspettiamo dagli altri? Se ce lo aspettiamo noi, se lo aspetteranno anche gli altri, lo stesso comportamento. È importante rispondere al bisogno concreto e anche il primo fondamentale approccio con le persone, con gli altri. Ma se l'aiuto alle persone non è poi seguito da una relazione personale, ecco che riprendo il tema iniziale, se non c'è una relazione personale, facciamo anche noi la figura che in qualche modo si può fare quando si va a uno sportello. Senta, devo spedire questa lettera, che francobollo devo mettere? 0,90. Tum, tum. E via. Non sarà una grande relazione. Senta, che ora parte il treno per Pavia? 7,18. Grazie. Eppure ci siamo incontrati. No? Noi non possiamo fare gli sportellisti. Il credente non è uno sportellista, ma è colui che apre la porta e la finestra della sua vita per accogliere le persone. E per fare questo bisogna avere voglia di fiducia. Cosa voglio dire con questo? Che dobbiamo fidarci e affidarci agli altri. In maniera reciproca, certamente. Provate a pensare a volte al bene che facciamo. È un bene che è fine a se stesso. Trovo la persona che mi dice, senta, amica, 10 euro. Sì, no. Rompi i balli. E va. Oppure, non so, ho visto là fuori che al sabato mattina distribuite ogni 15 giorni le borse della spesa. Che è importante, perché se uno ha fame non ha bisogno di sentire discorsi. Però c'è un passo in più che si può fare. e fare in modo che quel pane che viene messo nella borsa della spesa sia condito da una relazione, dalla capacità di ascolto, dalla capacità di condividere la fatica di certe persone. Proprio un anno fa, il 23 di gennaio, perché sono un inquieto io, non peraltro. Un anno fa abbiamo inaugurato io in città l'Emporio della Solidarietà, che è un supermercato. Uno va in questo supermercato con una tessera a punti, fa la spesa, viene registrata la sua tessera con il punteggio che ha consumato e se ne va a casa con i saluti dei volontari. Però non è soltanto una distribuzione di generi alimentari, che sono pur necessari. La condizione per avere la tessera gratis è che ci sia qualcuno che ti segua. Cioè è una struttura, è un servizio, non per mantenere nella povertà quelle persone, per cronicizzare il bisogno, ma è un servizio per la promozione delle persone, per farle ripartire. Allora, vieni, ti do la tessera gratis con 6.000 punti, puoi fare ogni volta, ogni settimana, una spesa anche considerevole. Però, nel frattempo, pensiamo a un'altra cosa. Allora, adesso siete in difficoltà perché lavora solo tua moglie qualche ora facendo le pulizie, ma proviamo a cercare un lavoro anche per te, giovanotto. Hai 3 mesi davanti in cui avrai la spesa gratis, però vediamo insieme di trovare il lavoro in maniera che tu possa renderti autonomo, che tu possa non aver più bisogno di quella tesserina a punti, perché è molto più dignitoso che tu possa andare a fare la spesa nel supermercato che vuoi, pagando, perché il pagare è frutto del tuo lavoro. Capite? Si aiutano i poveri, però bisogna che poi siano anche promossi, che non debbano essere sempre poveri, ma per quanto possibile abbiano a... Ricordo quando ero in parrocchia, vivevo in una parrocchia molto popolare dove c'erano degli immigrati, vi parlo di un po' di anni fa, immigrati che si erano trasferiti dal sud verso il centro città, poi dal centro città in periferia. E mi ricordo quando andavo al supermercato, ma che facevo la spesa anch'io, vedevo queste donne che caricavano quei carrelli all'inverosimile, sembravano dei container, non dei carrelli della spesa. E mi facevo questo ragionamento: ma riusciranno a consumarlo tutto quello che hanno lì? Alcune cose poi deperiscono. E allora abbiamo fatto una riflessione nel gruppo Caritas dicendo: ma non sarebbe magari possibile aiutare quelle persone a insegnando loro a far bene la spesa? Che può sembrare una cosa stupida, però io immagino che tutti voi controlliate: questa è naturale e costa 0,51, e questa costa di meno, costa 0,51, costa magari di meno, cioè guardate il prezzo, no? C'è gente che non ha imparato a guardare il prezzo, qualche volta perché non sa leggere, e qualche volta perché non sa distinguere il prezzo dal peso. Non dico delle cose stupide, vi assicuro che sono cose che ho sperimentato. Allora, un gruppo di 10 donne, è vero, un gruppo di 10 donne si sono impegnate, prima attraverso un rapporto di amicizia, e poi hanno detto: andiamo insieme a fare la spesa, la devo fare anch'io oggi, se vieni anche tu. E poco per volta hanno insegnato come fare la spesa a queste donne, ripeto, qualcuna non sapeva leggere, promuovendole. in maniera che invece di spendere 1000 euro, dico la cifra, ne spendessero 800. Anche questo è un aiutare i poveri. Chiudo la parentesi, cancellate l'esempio se non vi piace, però credo che sia importante che noi abbiamo a metterci in testa che la fiducia è il fidarsi e l'affidarsi. Normalmente si dice che il contrario di paura è il coraggio. Io invece uso dire che il contrario di paura è la fiducia in se stessi e negli altri. Così si superano le paure, si superano le povertà, a volte anche le miserie del cuore e non solo del portafoglio. Ecco, un errore frequente proprio nei rapporti tra le persone, che segnala anche una scarsa considerazione dell'altro, è proprio la pretesa di volerli salvare. No? Adesso che pensi mi... ti aiuto io a uscire fuori dalle tue difficoltà. Certo, dobbiamo metterci di nostro, però non senza di loro, non senza gli altri. Non voglio parlare solo di poveri economicamente, ma provo a pensare ai poveri che sono tali perché sono malati, perché hanno una malattia, perché vivono una depressione, perché sono sull'orlo della disperazione. Come si fa a aiutarli? Battendogli la mano, forza, coraggio, eh? Qualche anno fa, quando ho fatto il primo infarto, ne ho fatti due, perché non mi lascio mancare niente, ho fatto il primo infarto, mi sono preso anche una depressione di quelle terribili, perché capite, quando uno pensa di essere un po' il vice padre eterno, quando poi sta male, e allora gli crolla tutto addosso. E io credevo di non riuscire a fare più niente, di non contare più, di non valere. Ogni tanto andavo sul ponte del Ticino lì a Gagliate e guardavo giù, con dei pensieri cattivissimi, non solo cattivi. E mi ricordo la rabbia che mi faceva quando qualcuno veniva vicino e diceva: forza, coraggio, su, su. Come se fosse quella la medicina. Non è questo. A volte il silenzio è più prezioso che non la parola. La compagnia, il far compagnia, significa spezzare il pane, condividere anche la fatica dell'essere allegri o allegroni. La compagnia che noi diamo a quelli con cui ci fidiamo. Sto in compagnia, non con chiunque, ma con quelli che conosco, con quelli che stimo, con quelli a cui voglio bene. La compagnia è questo, è dividere il pane, non solo la pagnotta, ma dividere il pane della vita, il pane della fatica e il pane della gioia, il pane della depressione e il pane della speranza. E certamente non lo condividiamo, il pane, battendo la mano sulla spalla, dicendo forza, dai, su. Lo dico sempre anche ai volontari del LAVO, c'è anche a Vigevano LAVO, Associazione Volontari Ospedalieri, lo dico sempre, non fate discorsi ai malati, sono quelli che vanno a fare il giro nelle corsie, non fate troppi discorsi, guardate che i malati sono malati perché sono lì, e sono lì perché sono malati, e non voglio sentire i vostri discorsi, a volte basta prendergli la mano, tenergliela un momentino, che loro sentano che tu gli vuoi bene, che tu gli sei vicino, che tu gli fai compagnia, e si affidano a te. Certe confidenze le fanno a te perché non parli, perché se parli, che confidenza vuoi che ti facciano? Ai chiacchieroni non si fanno confidenze, si fanno a chi ascolta, è vero? E quindi questo chiamare in causa da un lato la fiducia e dall'altro anche la pazienza, sapendo che i malati non si guariscono soltanto con un colpo d'occhio, che i poveri non diventano benestanti solo perché gli diamo il 10 euro, che una famiglia che si è rotta non la si ricompone con facilità, A volte bisogna incoraggiare anche queste famiglie a continuare a guardare avanti, sapendo che si può sbagliare anche nel mettersi in coppia e nel costruire un matrimonio. Siamo limitati anche in quello, e qualcuno ce la fa e viva, qualcun altro invece sbaglia tutto. Allora bisogna vivere anche la pazienza, dove pazienza è un termine, pensate un po', che è legato, è parente di patire. La pazienza significa anche avere il patire che il tempo non sia governabile da noi. La pazienza del contadino che semina, la pazienza di un padre, di una madre che vedono crescere poco per volta, giorno dopo giorno, i loro figli. È un patire ed è un compatire con loro. A volte ci piacerebbe che i figli crescessero in fretta e fossero già all'università, ma che sono ancora in terza elementare. Ne passeranno di anni, La pazienza. A questo riguardo mi viene in mente un'osservazione che è logico scandalizzarsi perché una persona per la quale ci siamo impegnati, no? Continua a comportarsi male o comunque non fa quello che ci si aspetta? Dobbiamo scandalizzarci? Io non credo. I suoi tempi non sono i nostri. Dobbiamo avere pazienza, sapendo che non tutti corriamo alla stessa maniera. C'è chi ha il passo più lungo e chi invece fatica a tenere il passo. Non dobbiamo scandalizzarci, al contrario, cerchiamo di leggere dentro queste situazioni che a volte ci mettono in difficoltà, ci fanno stare male, cerchiamo di leggere dentro i tempi di Dio, non i tempi dell'uomo. Altrimenti il rischio qual è? Di non riuscire mai ad aiutare le persone, perché pretendiamo che siano fatte a nostra immagine e somiglianza, che crescano secondo i nostri ritmi. Ci stiamo dimenticando che i cambiamenti di solito procedono per piccoli passi. Le case si costruiscono mattone su mattone. Oggi usano anche il calcestruzzo, ma insomma, prendete l'immagine come buona. Ecco, quindi occorre avere pazienza, sapere che le persone cercano la sicurezza affettiva. Se a una persona che sbaglia, io gli tiro ancora le orecchie, spesse volte, invece di ottenere un beneficio, peggioro la situazione. Sta già male lui perché ha sbagliato, se gli do ancora colpi sulle orecchie, immaginarsi. Questo non per fare i buonisti, ma per fare i pazienti, sapendo che ti voglio bene anche se hai sbagliato. Ti voglio bene anche se vedo che fatichi, vedo che inciampi ogni tanto. Questo vale in famiglia, vale nella scuola, vale anche nella collaborazione del lavoro, dell'ufficio. Siamo subito pronti a giudicare, a sparare. Forse siamo poco attenti o poco pronti ad aprire il cuore anche a chi sbaglia. Ecco la fiducia che ritorna, La fiducia che ritorna. E che poi chiama in causa inevitabilmente le parole del perdono. Vedo che alcuni occhietti stanno già chiudendosi, e allora io adesso vado verso la conclusione. Non è che è vero, no? I vostri padri devono fare alle 9 questi incontri, mica alle 9:15, che poi con la preghiera lunga com'è, alle 9:30. Fate come potete, che va bene. Il perdono. Pensate che noi usiamo questa espressione per tante situazioni, però nella Bibbia nella Bibbia il termine perdono è utilizzato in diversi modi, con diverse parole. Ve ne cito alcune. Ad esempio, quando parla di rimettere i debiti, parla di Salah. Nel Padre Nostro c'è rimetti a noi i nostri debiti. Se invece bisogna condonare, va bene, allora mi devi 100 barili d'olio, te ne condono 50. 50 me ne dai, hai 1000 chili di grano da darmi, dammene soltanto 30, ecco il condono, nasah, dicono in ebraico. Oppure quando c'è... quando bisogna espiare una colpa, no? Farsi perdonare una colpa, donando qualcosa. Ecco il Kippur, che è anche una grande festa degli ebrei, no? Una settimana intera, no? Di Yom Kippur, la festa dell'espiazione. Si chiede a Dio che perdoni le nostre colpe. E noi... in cambio gli diamo qualcosa, lo diamo non a lui ovviamente, ma lo diamo ai suoi figli, ai fratelli. C'è un'altra accezione di perdono, che è la liberazione, essere liberati da una colpa, a fiemi. Sono tutti termini che non sto qui ad annoiarvi con l'ebraico, che non serve, però... il perdono è una sfaccettatura dove siamo liberati, dove siamo condonati, dove siamo chiamati ad espiare. Il perdono è davvero il mondo dentro cui noi siamo. Domenica scorsa, nella messa, avete ascoltato le beatitudini. Avete l'Ambrosiano qui?
No.
Le beatitudini. Beati i poveri di spirito. Spero che anche voi abbiate detto meno male che siamo beati, che ci rallegriamo, che siamo contenti, perché anche noi siamo poveri e proprio perché poveri abbiamo bisogno di Dio. E questa è la beatitudine. Non siamo beati perché siamo poveri, ma siamo beati perché essendo poveri Dio ci aiuta, riempie il vuoto che abbiamo dentro di noi, riempie la solitudine che a volte ci schiaccia. Riempie quella cattiva immagine che abbiamo, che non ci fa stare in pace con noi stessi. Ecco il perdono, ecco la beatitudine dei poveri. Ecco, ovviamente le componenti del perdono sono anche più ricche di quelle che io vi ho presentato, però sento che anche nel perdono si chiamano in causa le relazioni vere, autentiche. Perché capite, noi non chiediamo perdono a Dio. Potete pensare che Dio abbia bisogno del nostro perdono? No. Siamo noi che abbiamo bisogno del suo perdono. Noi invece siamo chiamati a perdonare gli altri e a farci perdonare. Dove entrano in gioco, da un lato, la generosità nel perdonare gli altri, e dall'altro l'umiltà del riconoscere che anche noi siamo deboli e siamo fragili. Non voglio andare oltre, ma sento che il tema della relazione è un tema che andrebbe approfondito. Finisco con un ultimo pensiero. Perdonare lasciandoci perdonare. Ecco, la mentalità contemporanea, io credo, accetta di buon grado l'immagine di Dio, perché è un'immagine di un Dio che perdona. Presentate un'altra immagine di Dio. Ma Dio che perdona la tua povertà, che perdona la tua miseria, che perdona i tuoi errori, che perdona la tua superficialità. Oggi, a mio avviso, c'è uno straordinario bisogno di perdono e di riconciliazione nella famiglia, dove è forte la spinta di andarsene no? La spinta centrifuga. Vi raccontavo quell'episodietto di quel mio amico che non riesce più a litigare con suo figlio, ma in effetti è vero, fatichiamo oggi a vivere intensamente la vita familiare. Siamo presi da troppe cose. Va bene se per caso qualche volta riusciamo a cenare insieme, dove il cenare insieme in qualche occasione, non dico sempre, in qualche occasione è star là attaccati al televisore mentre si mangiucchia la minestra. Dobbiamo cambiare uno stile di vita, proprio cercando di riconciliare, di mettere insieme la famiglia. Non tutte, non voglio mica generalizzare. Nella vita sociale, dove esiste la conflittualità permanente, non devo mica spiegarvelo io. Ogni giorno, pensate anche soltanto al fenomeno del femminicidio, dell'uccisione delle donne. Capite, fossero 3 o 4, non è che siano poche, ma fossero 3 o 4 va bene, ma sono centinaia e centinaia in un anno. Cosa sarà scattato in quelle famiglie? L'incapacità di guardarsi in faccia, l'incapacità di comunicarsi i propri vissuti, le proprie fatiche, l'incapacità di accettare i limiti propri e degli altri. Dico femminicidio, ma provate a immaginare quello che ancora venivo qui in automobile e sentivo la descrizione di quell'uccisione nella moschea di Quebec in Canada, che è uno degli episodi che diciamo quotidianamente segnano la nostra vita sociale. Pensate alla vita politica, non parliamone. Ogni personaggio che va a Roma ha in mente di fare un partito. Poi magari non lo lasciano fare, ma l'idea è quella lì. Mi viene da ridere, eh? A destra, a sinistra, in centro, sopra, sotto. No? A spaccature. Bisogno di riconciliazione, di unità. Perché queste persone che vivono di brontolismi, no? Si dimenticano che sono lì per fare il bene comune, il bene tuo, mio, nostro, di tutti. Perché pensassero di fare il bene comune, va bene, c'è la maggioranza e c'è la minoranza. La maggioranza è quella che propone, la minoranza è quella che aiuta a realizzare, a decidere. No, se la maggioranza dice nero, la minoranza deve dire bianco. Se la maggioranza dice bianco, è chiaro che noi siamo l'opposizione, quindi siamo nero. Dimenticano che il traguardo è comune, è il bene comune. Va a capire te, va a capire. Ma anche il mondo ecclesiale è mica tanto fuori da questo gioco delle parti. Permangono schermaglie, divisioni tra i conservatori e i progressisti, tra quelli che adorano Papa Francesco e quelli che dicono che è un eretico. Tutti i colori. Ci sono anche quelli, nella Chiesa. Ma non è l'uomo della strada. Anche quelli con lo zucchetto rosso in testa, a volte fanno opposizione. E nemmeno troppo velata. Quindi oggi abbiamo bisogno di ritrovare il gusto, la voglia della riconciliazione, del perdono, a fronte di una situazione che purtroppo è sempre in via di peggioramento, non di miglioramento. Ma finisco regalandovi una pagina di un personaggio che a me è molto caro e che certamente molti di voi conoscono, Ennio Flaiano. Ennio Flaiano è uno scrittore, non è più vivo, è morto negli ultimi anni del secolo scorso, ha collaborato con Federico Fellini, con altri grandi registi, e un giorno hanno chiesto a lui di raccontare il rapporto, la relazione che aveva con la sua figlia nata disabile, una ragazza che non ricordo più bene per quale ragione, ma comunque faticava a parlare, viveva in carrozzina ed è campata fino a 37 anni ed è morta dopo la sua mamma, per cui sono rimasti in famiglia Ennio Flaiano e questa ragazza. E Ennio Flaiano, appena poteva alla sera stare a casa con la figlia, diceva: per me è un momento di paradiso, perché ho imparato a parlare anch'io come parla lei. Cioè, non parlava tanto bene, per lui si divertiva un mondo facendo giocare questa ragazza e giocando anche lui, diventando bambino, immedesimandosi nel suo mondo. Bene, gli hanno chiesto: senti, prova a raccontare un po' la vicenda o il rapporto che tu hai con tua figlia. L'hanno chiesto lui e anche ad altre famiglie. Hanno poi pubblicato in un librettino dal titolo Mi riguarda queste brevi relazioni. Io vi leggo quella di Ennio Flaiano, che ha messo come titolo alla sua confidenza Cristo torna sulla terra. Poi capirete perché. Cristo torna sulla terra e viene assalito dai fotografi e dai cacciatori di autografi, si sa. Tra costoro si mischiano spie della questura, provocatori, ruffiani, agenti del fisco, maniaci sessuali, giornalisti, qualche prete, un comitato internazionale, alcuni sindacalisti, sono tutti, tutto il mondo è rappresentato, nonché sociologi, psicologi, strutturalisti, cibernetici che accompagnano biologi, fisici e attori del cinema. La televisione, manco dirlo, trasmette le scene dei vari incontri. Pregato di fare alcune dichiarazioni alla stampa, Gesù dice: chi ha orecchie per udire, oda. Chi ha occhi per vedere, veda. Gli chiedono anche se si tratterrà per molto. Ho il tempo di essere rimesso in croce o di morire dal freddo, risponde. E aggiunge: e adesso chi mi ama ancora mi segua. Lasciate che i morti seppelliscono i loro morti. Sono venuto per mettere la spada tra di voi. Chi non lascerà la sua famiglia per seguirmi perderà il regno dei cieli. Porgete l'altra guancia, date a Cesare quel che è di Cesare, il tempio nel tuo cuore, niente profeti in patria, eccetera, eccetera. Che cose che sappiamo anche noi. La folla cominciò a gridare: il miracolo, vogliamo vedere un miracolo. Gesù prese 5 pani e 5 pesci e con essi sfamò la folla. Un altro miracolo, vogliamo un altro miracolo, gridarono dopo il pasto, non l'abbiamo visto. Gesù sanò vari nevrotici, convertì anche un prete. Bel miracolo, eh? Ancora, ancora, continuava la folla. Gesù continuò a fare miracoli. Un uomo, infine, gli condusse una figlia malata e gli disse: io non voglio che tu la guarisca, ma che tu la ami. Gesù baciò quella ragazza e disse: in verità, questo uomo ha chiesto ciò che io posso fare. Allora, anch'io a voi questa sera non voglio dire troppe cose, dico soltanto quello che ha detto quel padre della figlia. Io non voglio che tu la guarisca, ma che tu la ami. Chiediamo al Signore che ci lasci pure un po' malati, ma che ci ami. Grazie. Abbiamo ancora un paio d'ore per la discussione. E mezzanotte.
Vorrei tornare un attimino in famiglia per parlare della quotidianità. La quotidianità, se non è vissuta come si deve, ammazza. No? Devo anche dire che i ritmi della famiglia sono più accelerati, no? A me capita qualche volta che arrivano i figli delle, delle mamme per chiedere la sala per gli onomastici o per i compleanni dei bambini prima di elementare. Io dico sempre di no, no, perché le feste fanno parte della famiglia, feste, dico, sociali, so, il primo giorno di scuola, un diploma, il primo giorno di lavoro, eccetera, eccetera, oppure anche quelle religiose, no? Prima comunione, eccetera. Ora, la festa fa parte veramente della famiglia e rompe un po' questa quotidianità che sembra che si ammazzi. Quando dico che i ritmi della famiglia sono accelerati, oh, è vero, non è più il tempo da dedicare. Poi, i genitori, il papà e la mamma, cioè quando si è giovani diciamo che va tutto bene, ma secondo me l'amore più grande arriva nella maturità, piccole cose. Mi capita di confessare gente, una donna che mi diceva, mio marito continua sempre a abbracciarmi, gente anziana, continua sempre a abbracciarmi, mi dice che mi vuole sempre bene, come eravamo giovani. Ora, la quotidianità, secondo me, va vissuta anche in queste piccole cose, le feste, il trovarsi insieme, come pensieri con i nipoti. Un modo per vincere la quotidianità in famiglia sono le feste.
Aggiungerei un'altra cosa che forse si dimentica nel corso della vita familiare, che in principio c'è la coppia, poi i figli. In principio c'è la coppia, poi i figli. Per cui se devo scegliere una cosa tra me e mio marito o tra noi e i figli, scelgo una cosa tra me e mio marito. Do spazio alla vita di coppia e i figli cresceranno anche loro, anche se non gli diamo tutto, anche se il nostro tempo non lo sciupiamo tutto per loro, ricordatevi che un po' di fatica la faranno anche loro. In principio c'è la coppia, ritagliatevi spazi per voi. Intanto i figli si aggiustano lo stesso a riempire il loro tempo. E appena possono dicono ciao papà, ciao mamma, e se ne vanno. Per carità, nel senso buono del termine. Però ricordatevi, regalatevi tempo per voi, prima ancora che per i figli.
Qualcuno che vuole intervenire, eh? E invece come la pensano? Prima i figli, poi la coppia? No. La gente.
Come?
Cosa pensano la gente, i genitori? Prima i figli, poi la coppia?
Sì, ma provate a pensare quando arriva un figlio. Una madre giustamente deve allattarlo, deve accudirlo, no? E spesse volte si dimentica che c'è anche Turlulù.
Sì.
No? Se c'è tempo allora qualche cosa anche per il marito, ma normalmente i figli ti occupano, invece non è così secondo me. Bisogna riuscire a mantenere questa priorità. In principio c'è la coppia, poi il figlio, a cui bisogna volere un bene dall'altro mondo, però senza dimenticare che c'è qualcun altro che l'ha messo al mondo, non soltanto io nel senso della mamma. Cioè è difficile dire il contrario, anche se poi nel concreto capisco anch'io che è faticoso, no? Riuscire a prestare, arrivare dappertutto, però lo sforzo deve essere quello. No.
Mi trovo proprio d'accordo su questa cosa qua. Diciamo che da quando mi sono sposato per mia moglie, sapevo che era da quando ho le figlie, cioè la prima volta mi dice papà, che aveva una volta in testa che vede. Perché noi dobbiamo vedere sempre io e lei, la mia moglie, i fidanzati. saranno sempre, nel senso che poi a un certo punto prenderanno la loro strada. E non bisogna dimenticarsi che comunque siamo una coppia.
Grazie.
A te. Poi tu non hai detto di
va bene, ma non è obbligatorio.
No. Lo diciamo alla preghiera. Sì. Ti ringraziamo per ci hai detto.
Grazie a voi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, sei nei cieli. Il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ti benedica Dio onnipotente.